La prova generale. La nottata era proprio tinta. Botte di vento arraggiate si alternavano a rapide passate d'acqua, tanto malintenzionate che parevano volessero infilzare i tetti. Montalbano era tornato a casa da poco, stanco, perché il travaglio della giornata era stato duro e soprattutto faticante per la testa. Raprì la porta finestra che dava sulla verandina. Il mare si era mangiato la spiaggia e quasi toccava la casa. No, non era proprio cosa. L'unica era farsi una doccia e andarsi a corcare con un libro. Sì, ma quale? A eleggere il libro col quale avrebbe passato la notte, condividendo il letto e gli ultimi pensieri, era magari capace di perderci un'orata. Per prima cosa c'era la scelta del genere, il più adatto all'umore della serata. Un saggio storico sui fatti del secolo? Andiamoci piano. Con tutti i revisionismi di moda, capitava che ti imbattevi in uno che ti veniva a contare che Hitler era stato in realtà uno pagato dagli ebrei per farli diventare delle vittime compatite in tutto il mondo. Allora ti pigliava il nervoso e non chiudevi occhio. Un giallo? Sì, ma di che tipo? Forse era indicato per l'occasione uno di quelli inglesi, preferibilmente scritti da una femmina. Tutto fatto di intrecciati stati d'animo che però dopo tre pagine ti fanno stufare. Allungò la mano per pigliarne uno che non aveva ancora letto e in quel momento il telefono suonò. Cristo, si era scordato di telefonare a Livia. Certamente era lei che chiamava, preoccupata. Sollevò il ricevitore. Pronto? È la casa del commissario Montalbano? Sì, chi parla? Genco Orazio sono. E che voleva Orazio Genco, quasi settantenne ladro di case? A Montalbano quel ladro, che in vita sua non aveva mai fatto un gesto violento, stava simpatico. E l'altro questa simpatia la sentiva. Che c'è ora? Ci devo parlare, dottore. È cosa seria? Dottore, non ce lo saccio spiegare, è una cosa stramma che non mi persuade, ma ossia è meglio se la sa. Vuoi venire a casa mia? Sì. E come vieni? Con la bicicletta. Con la bicicletta? A parte che ti pigli una pulmonia, tu arrivi qua che è già mattino. E allora come facciamo? Da dove mi stai chiamando? Dalla cabina che c'è vicino al monumento ai caduti. Aspettami lì, almeno ti ripari. Piglio la macchina e tra un quarto d'ora arrivo. Aspettami. Arrivò con tanticchia di ritardo sul previsto, perché prima di nasceri aveva avuto una bella pensata: riempire un termos di caffè bollente. Assettato al lato al commissario dentro la macchina, Orazio Genco se ne scolò un intero bicchiere di plastica. Di freddo mi ero pigliato. Fece schioccare la lingua, beato. E ora ci vorrebbe una bella sigaretta. Montalbano gli pruì il pacchetto, gliela accese. Serve altro? Ora, mi hai fatto correre fino a qua perché avevi gana di un caffè e di una sigaretta? Commissario, stanotte era andato ad arrobare e io t'arresto. Come sa, dico meglio, stanotte avevo intenzione di andare ad arrobare. Hai cambiato idea? Sì. E perché? Ora ce lo conto. Fino a qualche anno passato io travagliavo nelle villette a Ripa di Mare, quando i proprietari se ne andavano perché veniva il malottempo. Ora le cose sono cambiate. In che senso? Nel senso che le villette non sono più disabitate. Ora la gente ci sta magari d'inverno, tanto con l'automobile vanno dove vogliono, e a così per me è diventato lo stesso a rubare in paesi o nelle villette. Stanotte dove sei andato? In paesi, qua. Vossia conosce l'officina meccanica che ripara macchine di Giugiù Loreto? Quella sulla strada per Villa Seta? Sì. Proprio sopra all'officina ci stanno due appartamenti. Ma quelle sono case di poverazzi. Che c'è Robby? Un televisore scassato in bianco e nero? Commissà, mi perdonasse. Ma lo sai chi ci abita in uno dei due appartamenti? Tanino Braccieri ci abita, che Vossia certamente conosce. Altro se lo conosceva Tanino Braccieri. Un cinquantino fatto solo di 100 chili di merda e di lardo rancido, che a suo confronto un maiale ingrassato per essere scannato pareva un figurino, un indossatore di moda, un usuraio osceno che si diceva si facesse pagare qualche volta in natura, picciligge o picciligge, il sesso non aveva importanza, disgraziati figli delle sue vittime. Mondalbano non era mai arrenisciuto a metterci sopra la mano, cosa che avrebbe fatto con soddisfazione, ma non c'erano mai state precise denunzie. L'idea che era venuta a Orazio Gengo di andare ad arrubare in casa di Tanino Braccieri ebbe l'incondizionata approvazione del tutore dell'ordine e della legge, commissario Mondalbano, dottor Salvo. E perché non l'hai fatto? Se lo facevi, capace che non t'arrestavo. Io sapevo che Tanino va a dormire ogni sera alle 10 spaccate. Nell'altro appartamento, sullo stesso pianerottolo, ci abita una coppia di vecchi che non si vedono mai stratasciata, fanno vita ritirata. Due pensionati, marito e mogliere, Di Giovanni si chiamano. Io perciò andavo sicuro, magari perché sapevo che Tanino si intolla di sonniferi per pigliare sonno. Arrivai davanti all'officina meccanica, aspettai tanticchia. Con questo tempo non passava anima creata, riaprì il portone allato all'officina e in un attimo trasii. La scala era all'oscuro, aggiumai la pila e chianai alleggio. Sul pianerottolo tirai fuori gli attrezzi e m'adunai che la porta dei Di Giovanni era solo accostata. Pensai che i due vecchi si fossero scordati di chiuderla. La faccenda mi preoccupava, con la porta aperta capace che quelli potevano sentire qualche rumorata. Allora m'accostai alla porta. Avevo pensato di chiuderla ad ascio. Sulla porta c'era appizzato un foglio di carta. Mi parse un pizzino come quelli che c'è scritto «Torno subito» o cose a così. E invece su quello che c'era scritto, ora non ricordo, mi viene in testa una sola parola, generale. Lui, quello che abita lì, Di Giovanni, è un generale? Non lo saccio, è possibile. Vai avanti. Feci per chiuderla adacio, ma la tentazione di una porta mezza aperta era troppo forte. L'anticamera era all'oscuro, come pure la camera di mangiare e di stare. Invece nella camera di dormire c'era luce. M'avvicinai alla porta e mi pigliò un colpo. Sopra il letto matrimoniale, vestita di tutto punto, c'era una femmina morta, un'anziana. Come hai fatto a capire che era morta? Come sa, quella teneva le mani sul petto e le avevano arravugliato un rosario tra le dita e dopo le avevano messo un fazzoletto annodato sulla testa per tenerle ferma la bocca. Aveva gli occhi chiusi, ma il meglio deve ancora venire. Ai piedi del letto c'era una seggia e assettato sopra un uomo che mi voltava le spalle. Piangeva, poverazzo. Doveva essere il marito. Ora, sei stato scalognato, che ci vuoi fare? Quello stava a vegliare la moglie morta. Certo, però a un certo punto pigliò una cosa che evidentemente teneva sopra le gambe e se la puntò alla testa. Un revolvero era, commissario. Oddio, e tu che hai fatto? Fortunatamente, mentre io non sapevo come pensarmela, l'uomo parse pentirsi, lasciò ricadere il braccio con l'arma. Forse all'ultimo momento gli era mancato il coraggio. Allora camminai all'indietro senza farmi sentire, tornai nell'anticamera e ne uscii dalla casa, sbattendo forte la porta che parse una cannonata. A così per qualche tempo gli passava il pensiero d'ammazzarsi e ho telefonato a Vossia. Montalbano non parlò subito, si mise a riflettere. Probabilmente a quell'ora il vedovo si era già sparato, oppure stava ancora lì, combattuto tra il restare in vita e il chiamarsene fora. Pigliò una decisione, mise in moto. «Dove andiamo?» spiò Orazio Gengo. «Al garage di Giugiù Loreto. Dove hai lasciato la bicicletta? Non si preoccupasse, è incatenata a un palo». Davanti al garage Montalbano fermò. «L'hai chiuso tu il portone?» «Sì, sì, quando sono venuto a telefonarle». «Ti pare che filtra luce dalle finestre?» «Non mi pare. Stammi a sentire. Ora, tu scendi, apri il portone, trasi e vai a vedere che succede in quella casa. Non ti fare sentire, qualsiasi cosa che vedi. E Vossia, ti faccio da palo». A forza di ridere, a Orazio gli pigliò un attacco di tosse. Quando si fu calmato, scinnì dall'auto, traversò la strada, aprì in un secondo il portone d'ingresso e lo richiuse alle sue spalle. Non pioveva più, ma in compenso il vento si era inforzato. Il commissario s'agrumò una sigaretta. Dopo manco 10 minuti riapparse Orazio Gengo, richiuse il portone, attraversò la strada di corsa, aprì lo sportello, già sì, tremava, ma non per il freddo. «Andiamo via!» Montalbano ubbidì. «Che hai?» «Assai», mi scandai. «E parla!» Trovai la porta chiusa, la aprii e il foglio di carta c'era ancora. «Sì, sì, già sì, tutto era come prima, la luce nella camera di letto c'era sempre. Mi avvicinai. Come sa, la morta non era morta». «Ma che dici? Quello che sto dicendo, il morto era lui, il generale, stinnicchiato sul letto come era prima sua moglie, il rosario, il fazzoletto. Hai visto sangue? Non sì, la faccia del morto mi parse pulita. E la moglie, l'ex morta, che faceva? Stava assettata sulla seggia ai piedi del letto e si puntava una pistola in testa, piangendo. Ora, tu non stai babbiando, vero? Come sa, che ragione avrei? Dai, che ti riaccompagni a casa, lascia perdere la bicicletta, fa freddo». Sono liberi due anziani signori, marito e mogliere, di fare la notte a casa loro quello che gli passa per la testa? Travestirsi da indiani, camminare a quattro zampe, appendersi al soffitto a testa in giù? Certamente lo sono. E allora? Se Orazio Gengo non si fosse pigliato di scrupolo, lui di tutta questa storia non ne avrebbe saputo niente e avrebbe dormito sereno e tranquillo quelle 3 ore di sonno che gli restavano, invece di votarsi e rivotarsi nel letto come ora stava facendo, sandiando e addiventando sempre più nervoso. Non c'era verso. Lui si comportava davanti a una faccenda che non quadrava come Orazio Gengo davanti a una porta semiaperta. Doveva entrarci dintra, scoprire i perché e i per come. Che veniva a significare quella specie di cerimonia? «Fazio, subito da me di corsa», fece Montalbano trasendo in ufficio. La mattinata era peggio della nottata, accupusa e fredda. «Dottore, Fazio non c'è», disse Gallo, appresentandosi. «E dov'è?» «Stanotte ci fu una sparatoria, hanno ammazzato uno dei Sinagra, era previsto, lo sa com'è, una volta uno di una famiglia, la volta appresso uno dell'altra famiglia. Augello e con Fazio, sì, qui ci siamo io, Galluzzo e Catarella. Senti Gallo, tu lo sai dov'è il garage di Giugiu Loreto?» «Sì signore, sopra il garage ci sono due appartamenti, in uno ci abita Tanino Braccieri, nell'altro una coppia di anziani, voglio sapere tutto di loro, vai subito». «Dunque, dottore, lui si chiama Di Giovanni Andrea, anni 84, pensionato, nativo di Picata. Lei invece Zaccaria Emanuela, nata a Roma, 82 anni, pensionata, non hanno figli, fanno vita ritirata, ma non devono passarsela male male, in quanto tutto lo stabile è di proprietà del Di Giovanni. Glielo lasciò in eredità suo padre, ha venduto l'appartamento a Tanino Braccieri, ma si è tenuto quello dove abita e l'officina che affitta a Giugiu Loreto. Prima abitavano a Roma, da una quindicina d'anni si sono trasferiti qua». «Lui era un generale?»
«Chi?»
«Come chi? Questo Di Giovanni era un generale? Ma quando mai? Erano attori, tanto il marito quanto la mogliere. Giugiu mi ha detto che il salotto è tutto pieno di fotografie di teatro e di cinema. Hanno contato a Giugiu che hanno travagliato con i più grossi attori, ma sempre come aspettasse che talio che me lo sono scritto. Ecco, caratteristi». Evidentemente si mantenevano in esercizio, oppure si ripassavano vecchie scene recitate chissà quando, forse ripetevano la scena che aveva avuto maggior successo in tutta la loro carriera, quella dove avevano avuto più applausi. E no, non poteva essere, lo scambio delle parti non aveva senso. Una spiegazione però doveva esserci e Montalbano voleva averla. Quando incornava su una cosa non c'erano santi. Doveva trovare una scusa per parlare con il signore Di Giovanni. La porta sbatté violentemente contro il muro, il commissario sobbalzò e a stento trattenne una travolgente voglia d'omicidio. «Catarè, ti ho detto mille volte, domando perdonanza, dottori, ma la mano mi scappò». «Che c'è?» «Dottori, c'è Genico Orazio, il ladro, che dice che ci vuole parlare personalmente di persona, capace che si vuole costituzionare». «Costituire, Catarè. Fallo passare». «Lo sappi che stanotte non ci ho dormito», fece Orazio Gengo trasendo. «Manco io, se è per questo. Che vuoi?» «Come sa, una mezz'orata fa stavo pigliando un caffè con un amico che l'arma ha arrestato e che si è fatto 3 anni di carcere, e mi diceva: senza prove m'hanno messo dintra, senza prove. Allora questa parola, prove, mi ha fatto venire in mente quello che c'era sul foglio impiccicato nella porta dei due vecchi. C'era scritto, ora me la ricordo preciso, prova generale. Per questo pensai che forse lui era un generale». Ringraziò Orazio Gengo che se ne andò. Dopo tanticchia comparse Fazio. «Dottore, stamattina mi ha cercato?»
«Sì, è riandato con Mimì per quell'omicidio, ma io vorrei sapere solo una cosa. Come mai né tu né il dottor Augello non vi siete degnati d'avvertirmi che c'era un morto?
«Dottore, ma che dice? Lo sa quante volte abbiamo chiamato a casa sua Marinella, ma lei non ha mai risposto. Che aveva il telefono staccato?» «No, non aveva il telefono staccato. Era fuori di casa a fare il palo a un ladro. Parlami di questa ammazzatina, Fazio.» Il morto ammazzato lo tenne occupato fino alle 5 del dopo pranzo. Poi la faccenda dei Di Giovanni gli tornò a mente di colpo e lo preoccupò. Quelli sulla porta avevano scritto che stavano facendo una prova generale, il che veniva a significare che il giorno dopo ci sarebbe stato lo spettacolo. Che cos'era per i Di Giovanni lo spettacolo? Forse l'attuazione di quello che avevano provato la notte avanti, vale a dire una morte e un suicidio veri. Si squietò, afferrò l'elenco telefonico. «Pronto, casa Di Giovanni? Il commissario Montalbano sono.» «Sì, sono Andrea Di Giovanni, mi dica. Avrei bisogno di parlarle. Ma lei che commissario è?» «Di polizia.» «Ah, e che vuole la polizia da me?» «Assolutamente niente di importante, si tratta di una curiosità mia, tutta personale.» «E che è questa curiosità?» E qui gli venne l'idea. «Ho saputo, del tutto casualmente, che voi due siete stati attori.» «È vero. Ecco, io sono un appassionato di teatro e di cinema. Vorrei sapere, sia il benvenuto, commissario. In questo paese non c'è uno, dico uno, che ne capisca di teatro. Tra un'ora al massimo sono da voi, va bene? Quando vuole.» Lei pareva un acigiuzzo in plume caduto dal nido, lui una specie di cane San Bernardo spelato e mezzo cieco. La casa specchiava un ordine perfetto. Lo fecero assettare su una poltroncina, loro invece si misero vicini vicini sul divano, la posizione consueta di quando tagliavano la televisione che stava di fronte. Montalbano appizzò gli occhi su una delle 100 fotografie che coprivano le pareti e disse: «Ma quello non è Ruggero Ruggeri nel Piacere dell'Onestà di Pirandello?» E da quel momento fu come una valanga di nomi e titoli: Sam Benelli e la cena delle beffe, ancora Pirandello e sei personaggi in cerca d'autore, Ugo Betti e corruzione di Palazzo di Giustizia, mescolati a Ruggeri, Ricci, Maltagliati, Cervi, Melnati, Viarisi o Besozzi. La cavalcata durò un'ora e passa, con Montalbano alla fine intronato e i due vecchi attori felici e ringiovaniti. Ci fu una pausa, durante la quale il commissario volentieri accettò un bicchiere di whisky, evidentemente accattato di prescia dal signor Di Giovanni per l'occasione. Nella ripresa si parlò invece di cinema, che i due vecchi non consideravano molto, meno ancora la televisione. «Ma lo vede, commissario, quello che trasmettono, canzonette e giochi. Quando fanno la prosa, a ogni morte di papa ci viene da piangere. E ora, esaurito l'argomento spettacolo, per forza Montalbano doveva fare la domanda per la quale si era presentato in quella casa. «Ieri notte», disse sorridendo, «ero qua.» «Qua dove?» «Sul vostro pianerottolo. Ero stato chiamato dal signor Bracceri per una sua questione che poi si è rivelata senza importanza. La vostra porta era stata dimenticata aperta e mi sono permesso di chiuderla.» «Ah, è stato lei? Sì. E mi scuso d'aver fatto troppo rumore. C'era una cosa, però, che m'ha messo di curiosità. Sulla vostra porta, con una puntina da disegno, mi pare, c'era attaccato un foglio di carta con sopra scritto «Prova generale». Sorrise, si diede una riata distratta. «Cosa provavate di bello?» I due diventarono seri di colpo. Si avvicinarono ancora di più l'uno all'altra, con un gesto naturalissimo, ripetuto da migliaia di volte, si pigliarono per mano, si tagliarono. Poi Andrea Di Giovanni disse: «La nostra morte provavamo». E mentre Montalbano se ne stava impietrito, aggiunse: «Ma quello non è un copione, purtroppo». E stavolta fu lei a parlare. «Quando ci siamo maritati, io avevo 19 anni e lui 22. Siamo stati sempre assieme, non abbiamo mai accettato scritture in due compagnie diverse e per questo qualche volta abbiamo fatto la fame. Poi, quando siamo diventati troppo vecchi per lavorare, ci siamo ritirati qua». Continuò lui: «Da qualche tempo pativamo di malesseri e l'età, ci dicevamo. Poi ci siamo fatti visitare. Abbiamo il cuore a pezzi. La separazione sarà improvvisa e inevitabile. Allora ci siamo messi a fare le prove. Chi se ne andrà per primo non resterà solo nell'aldilà. La grazia sarebbe di morire assieme nello stesso momento», disse lei, «ma è difficile che ci venga concessa». Si sbagliava. 8 mesi dopo, Montalbano lesse 2 righe sul giornale. Lei era serenamente morta nel sonno e lui, accortosene al risveglio, si era precipitato al telefono per chiamare aiuto, ma a mezza strada tra il letto e il telefono il cuore aveva ceduto.